Grazie al Signore per questa opportunità che ci concede la sua grazia di stare davanti alla parola. Bisogna anche di pregare affinché la parola possa parlarci. Credo che non sia mai un soggetto secondario, visto che ognuno di noi viene da una settimana, da giornate anche appesantite, il caldo non aiuta e quindi davvero che il Signore possa neutralizzare ogni forma di distrazione, di stanchezza per consentirci di poter davvero essere e ricevere la parola in maniera doviziosa. Per certo una delle esperienze più toccanti, una delle scoperte più affascinanti che si hanno nel corso degli anni, quando si amministra e quando si studia la parola di Dio, è sicuramente la certezza di sapere che questa parola è capace di parlare all'intimo dell'essere umano, indipendentemente dallo stadio in cui quest'essere umano si ritrova, sia che esso si ritrovi in una condizione di benessere, di prosperità, sia che egli si ritrovi a vivere una condizione di avversità, o una condizione emotiva, psicologica, deficitaria, la parola ha comunque la sua capacità di riuscire a produrre i suoi effetti benefici. Questo perché nessuno stadio, nessuna condizione sociale priva l'essere umano dal privilegio, se si accosta alla parola con sincerità, di poter cogliere delle profonde verità che Dio desidera trasmettergli. D'altronde non è un caso che nella scrittura troviamo che l'immagine associata alla scrittura quale spada a due tagli, perché questa parola permette davvero di scendere lì dove nessuna parola umana è capace di giungere ed arrivare. E la capacità appunto che ha la parola è quella di riuscire, al di là delle circostanze nelle quali si può ritrovare una persona, a poter toccare le corde del suo spirito, del suo cuore. Questo è un preambolo importante perché capita non di rado di maturare l'idea che quando noi ci ritroviamo in certi stati emotivi, psicologici, di decadimento e anche spirituali, la prima cosa che accade come reazione naturale è quella di dire non sono nelle condizioni di poter ricevere una parola da parte del Signore. Quindi che cosa succede? Succede che c'è spesso un atteggiamento di rintanarsi, aspettando che le cose migliorino in maniera tale da poter essere pronti nel ricevere questa parola. Beh, è un'esperienza credo che sia destinata a fallire. Perché? Perché proprio in quelle circostanze Dio è capace di poter toccare le corde del cuore di una persona. E spesso invece, pensando di ritornare, aspettare il ritorno a condizioni più felici, in realtà ci porterà sempre più distanti dalla parola. Per cui la parola è degna di poter essere accolta e verso cui dobbiamo propenderci anche in quei contesti particolari e in quei momenti particolari dove, umanamente parlando, non avremmo voglia. Quante volte è successo, fratelli? Non so, penso che sia anche la stessa vostra esperienza. Non eravamo in forma, tra virgolette, e quindi pensavamo di non poter ricevere nulla, magari pensando anche di disertare un incontro, ma in realtà poi abbiamo superato quella ritrosia iniziale e quando poi abbiamo terminato l'incontro, abbiamo terminato di meditare la parola di Dio, in realtà il Signore ha fatto un lavoro profondo, straordinario, rinnovando quelle forze nelle nostre vite. Questo perché è l'esperienza soprannaturale. Spirito Santo riesce davvero a compiere nella vita. Il problema dipende da noi, da quanto, ecco, non ci e non ci lasciamo sviluppare da questo tipo di pensiero, ma lo superiamo con la forza del Signore e in quello stacco scopriamo anche la bellezza di come Dio sia capace di operare al di là di quello che noi pensiamo ed immaginiamo. Apprezzare la meraviglia e meravigliarsi della scrittura significa anche meravigliarsi, fratelli, di come nella scrittura siano presenti alcuni brani, alcune sezioni che possiamo considerarli come delle testimonianze che degli uomini di Dio hanno presentato e lo Spirito Santo ha permesso che venissero registrate nella parola, che sono delle testimonianze a cuore aperto. Cioè, in sostanza, sono brani che sono autobiografici perché lo scrivente ci racconta delle esperienze personali, dei sentieri attraverso i quali lui è passato, e attraverso queste esperienze personali diventano queste esperienze testimonianze che possono aiutare i credenti di ogni tempo per confrontarsi con queste esperienze e sapere che in realtà questi uomini, anche grandi, che Dio ha usato, non sono distanti da noi e diventano delle grandi opportunità per poter imparare anche la via d'uscita che hanno percorso questi uomini per liberarsi da certi condizionamenti che hanno vissuto. In sostanza, fratelli, è straordinaria la parola e non potrebbe essere altrimenti, perché ci parla di esperienze vissute in concreto, tra le altre cose, di uomini che vogliono e hanno messo per iscritto delle esperienze di vita che potrebbero anche apparire dei punti deboli, ma che in realtà diventano delle grandi opportunità perché ci mostrano anche le vie di uscita per poter superare questi momenti bui, perché seppur un uomo di Dio possa essere usato da Dio in maniera straordinaria, non dovrà mai dimenticare, e non dobbiamo mai dimenticarci, che si resta delle persone fragili, deboli, capaci però di poter essere proiettate oltre i propri limiti, e nel raccontare le proprie esperienze si può anche scoprire come questi uomini siano molto più vicini a noi rispetto a quello che noi pensiamo ed immaginiamo. Il tema che noi affronteremo questa sera è il Salmo 73. È un salmo che credo che tutti, almeno per chi ha una certa familiarità con la scrittura, conosce bene e in maniera dettagliata gli aspetti, ma diventa un'opportunità, seguendo la chiave che il Signore mi ha concesso di poter prendere, e spero che possa diventare per ciascuno di noi ulteriore elemento su cui essere, ripeto, tante situazioni che cui attraverso cui si può trovarsi, e la possibilità anche, fratelli, di poter capire come si esce da qui. Salmo 73. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i potenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, e il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana e la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal loro cuore traboccano cattivi pensieri, sbeffeggiano malvagiamente, progettano d'opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo, e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli, sempre essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore, e io ho lavato le mie mani nell'innocenza, perché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto:
parlerò come loro, ecco avete tradito la stirpe dei tuoi figliuoli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto dura. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli e tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati da in circostanze orribili. Come avviene di un sogno, quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e mi sentivo internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Eppure, ma pure io, resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo, fuori di te e sulla terra, non desidero altro che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la mia rocca del mio cuore e la mia parte in eredità in eterno. Poiché quelli che si allontanano da te periranno e tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. E io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue. Un salmo, ripeto, abbastanza conosciuto, un salmo, ripeto, per chi ha un po' di anni di esperienza nella fede, sa quanto questa esperienza sia davvero toccante. E abbiamo introdotto queste riflessioni considerando proprio la bellezza della parola di Dio, capace di poter registrare in essa anche delle testimonianze attraverso cui noi possiamo capire come le dinamiche presenti all'interno degli esseri umani sono in realtà delle dinamiche che si assomigliano in maniera straordinaria. Le motivazioni possono essere diverse, ovviamente, le cause possono essere scatenanti, possono essere diverse, ma noi vediamo e vedremo con l'aiuto del Signore, attraverso una chiave di lettura di questo brano, il modo con cui queste dinamiche producono uno stato patologico spirituale all'interno del quale si ritrova a vivere Asaf, che diventa anche una lezione importante sulla capacità che Dio deve conferire a ciascuno suo figliuolo nel riuscire a neutralizzare certi tipi di sentimenti che altrimenti possono portare fuori strada anche il migliore dei credenti. Ed è bello poter vedere, toccare con mano la vivida efficacia di questa parola, perché attraverso di essa noi possiamo scoprire come si può rimanere imprigionati in maniera tranquilla e naturale da dinamiche veramente pericolose, ma poi vedremo nella seconda parte come Dio permette che quest'uomo possa uscire da questa che vedremo essere una vera e propria prigione attraverso una via di uscita che lui coltiva nella ferma proposizione che matura davanti a Dio, grazie alla quale ecco che viene liberato. Allora, la prima parte su cui noi ci concentreremo e che diventa anche un'opportunità per tracciare questa chiave di lettura che ci accompagnerà nell'esame di questo testo è sintetizzata in questo titolo. Mi dispiace, Gino, che no, ti copro. Che cos'è questa? Una prigione. Una cattabuia con un po' di luce che illumina l'oscurità di questa cella, ed è particolarmente sintomatico il fatto che questa prigione ci parla di oscurità, ci parla di un condizionamento molto forte che questo luogo può portare una persona che si ritrova rintanata a vivere, e la prima parte delle nostre riflessioni avranno come titolo quando permettiamo di trasformarci in una prigione. In sostanza, questo esame che ci proietterà all'interno di questo testo ci permetterà di guardare a come facilmente si può rimanere avviluppati all'interno di certe dinamiche, rendendoci dei veri e propri prigionieri, con una facilità che è impressionante. Ed è bello, ripeto, vedere come la scrittura non disdegna la citazione di esperienze particolari vissute da certi uomini di Dio, attraverso le quali possiamo davvero raccogliere delle testimonianze a cuore aperto vissute da uomini che Dio si è usato. Spesso la nostra tendenza, fratelli, è raccontare le nostre vittorie o le nostre sconfitte. Le vittorie. Da quella predicazione sono nati 30 credenti e noi gioiamo in questo. È nobile come desiderio. Però, fratelli, la bellezza e la qualità di una persona si misura non soltanto per tutti i medagliere che viene appiccicato addosso, ma anche per raccontare le proprie esperienze negative. Seppur noi vogliamo salvare spesso la nostra immagine, nel salvare la nostra immagine vogliamo sempre essere presentarci agli altri come i vincenti, in realtà, se siamo onesti davanti a Dio, scopriremo quante volte ci ritroveremo avviluppati in certe dinamiche senza rendercene conto e dalle quali soltanto per la grazia di Dio possiamo uscirne fuori. Allora quanto è bello poterci anche svestire dall'abito dell'immagine che noi dobbiamo mostrare agli altri per poter dire: fratello e sorelle, guardate, io sto vivendo questo, Dio mi ha dato questa possibilità di poterne venire fuori e do gloria a Dio, perché attraverso queste testimonianze noi possiamo trovare anche forza per essere incoraggiati. E la testimonianza di Asaf diventa, spero, almeno diventato per me, e lo diventa ogni qualvolta mi approccio a questo testo, un'opportunità anche per ciascuno di noi per capire come quest'uomo racconta anche una fase della sua vita che non sappiamo quanto sia durata, ma in questa fase della sua vita ha toccato con mano un'oscurità interiore che è veramente problematica, rendendolo davvero un prigioniero. Allora, la prima fase che ci permetterà di poter entrare poi in questo testo è fare un cappello introduttivo. L'importanza, fratelli, di vivere da uomini liberi. Prima di entrare in questa prima fase, è bello vedere come questa testimonianza inizia con una dichiarazione solenne. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono pure di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. Allora, la prima dichiarazione è questa. Sembra quasi che Asaf voglia dire: io adesso vi racconto, fratelli e sorelle, quello che è successo nella mia vita. Sono entrato in un circolo vizioso dal quale sembrava che non ne uscissi più. Però io voglio fare una premessa. E qual è la premessa? Che quello che ho vissuto non dipende da un modo ingiusto di Dio di operare, ma diventa da una cattiva percezione che io ho della realtà delle cose. Questo è un fattore importante su cui mettere sempre i puntini sulla I, perché il rischio di ritrovarti in certe fasi di oscurantismo spirituale è di cambiare la posizione di Dio, mettendo anche in discussione la sua correttezza, la sua giustizia. Mentre Asaf, in maniera lucida, quando riacquista la sua lucidità, la prima dichiarazione che avverte bisogno di specificare qual è: certamente Dio è buono verso coloro che sono puri di cuore. E questo, fratelli, non so per voi, ma per me è una grande consolazione. Allora ricordiamoci che anche quando non sempre comprendiamo le situazioni, Dio resta fermo e ha pensieri, ecco, di bene e non di male verso coloro che sono puri di cuore. Però devo anche raccontarvi questo, dice Asaf, che quasi quasi i miei piedi scivolassero. Che cosa significa? Quasi quasi io voglio raccontarvi che stavo prendendo una sbandata che, a causa del e a motivo della quale, io mi stavo davvero facendo male, ma veramente facendo male. Allora io voglio fare questa introduzione perché? Perché quello che io vi dirò da poco, dice Asaf, è il frutto di questo scivolamento che stavo iniziando ad attuare nella mia vita e a permettere di vivere. Ecco quindi che quello che trarremo fuori da questo brano, in questa prima parte, è proprio l'importanza di vivere da uomini e donne libere e non prigionieri, perché il fine della vita eterna che Dio ha accordato a tutti coloro che hanno fatto una scelta di cuore e ottenere una libertà. Non è portare una persona seduta in una locale, ma è operare potentemente nella vita e di un individuo affinché questo individuo sperimenti la libertà. Perché, fratelli, potremmo anche pensare di aver conosciuto il Signore ma non sperimentare la profonda libertà. Mentre, come vedremo questa sera in questa prequel rispetto a quella che è l'analisi del testo, Dio desidera proprio questo. È una persona che giunge alla conoscenza della verità, è una persona che ha avvertito un bisogno profondo di sentirsi e di essere liberato. Il cuore del Vangelo: renderci uomini e donne libere. Si parla molto di libertà, è vero oggi? Si parla molto e in nome della libertà mal interpretata si fanno cose disdicevoli attraverso le quali si manifesta proprio la propria prigionia e la propria schiavitù, altro che libertà. L'unica possibilità che l'uomo può avere per andare incontro e scoprire che cosa sia la libertà è unicamente se conosce la persona del Signore Gesù. E abbracciare il messaggio della salvezza significa abbracciare un messaggio che ti accompagna all'interno di un modo nuovo di vivere la tua esistenza terrena, perché tu sei e godi di questa profonda libertà interiore. Prima di tutto, la libertà da cui Dio vuole sottrarci qual è? È la libertà dalla condanna sotto la quale l'uomo si ritrova. Ma la libertà dalla condanna sotto la quale l'uomo si ritrova è anche libertà di vivere interiormente un modello di vita la cui seria libertà sta proprio nel servire e nel sottomettersi al Signore, qualcosa che è completamente fuori da tutti i radar che questo mondo può propinare in termini di libertà. Ecco quindi che incontrare il Vangelo ed abbracciarlo con tutto se stessi significa essere giunti ad una particolare consapevolezza, avvertire il bisogno di essere liberati nel proprio interiore. Potremmo avere l'illusione di essere già liberi, ma soltanto quando un cuore si umilierà davanti a Dio sottomettendosi all'autorità del Vangelo scoprirà la straordinaria realtà di cosa significhi sentirsi davvero liberi. La scrittura ci ricorda, fratelli, in maniera inequivocabile, con alcuni passaggi lapidari, ciò che l'uomo è senza Dio. Venite con me in Tito, capitolo 3, versetto 3. Paolo che scrive al suo figlio legittimo nella fede, Tito, questi versetti che ricordano il passato di ogni essere umano prima di essere giunto alla salvezza. Perché anche noi, guardate, Paolo chiama se stesso anche all'interno di questa categoria di persone, anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella cattiveria e, guardate ancora, nell'invidia. Abbiamo letto velocemente Asaf, la causa scatenante di una patologia spirituale che poi analizzeremo. Quale fu, fratelli? L'invidia. Odiosi e odiandoci a vicenda. Allora, chi accetta il Signore con sincerità di cuore deve essere giunto a un momento preciso della propria vita nel quale prende atto di non essere una persona libera, anche se viveva nel paese più libero di questo mondo e anche se pensava di poter fare le cose secondo la propria testa. In realtà era uno schiavo, un prigioniero soggiogato da dinamiche profonde di piaceri, passioni, cattiveria e invidia. Ecco per cui il Vangelo è una pietra di scandalo, fratelli, per l'essere umano. L'uomo naturale non può ricevere le cose di Dio se non per lo Spirito Santo di Dio, perché ammettere di ritrovarsi prigioniero è qualcosa che l'uomo non accetterà, ed è soltanto quando lo Spirito Santo interviene in maniera profonda da togliere tutta quella durezza di cuore, ti porterà a renderti conto che altro che persona libera, sei ancora schiavo nei tuoi piaceri, nelle tue passioni, governato da sentimenti, da passioni. Per passioni, fratelli, non intendiamo soltanto le cose che noi pensiamo possono riguardare alcune frenesie, ma anche da tutto quel di quei sentimenti negativi che noi permettiamo e l'uomo naturale ha per tendenza, che nascono nella propria vita e governano la vita di una persona. Sapete, noi spesso diciamo: quella persona è nata arrabbiata. Non so se avete mai incontrato delle persone che sono continuamente tese come una corda di violino. E qualunque cosa, e qualunque cosa gli si dica, scattano. E di fronte a quella persona che cosa si dice, Rosa? Sei nata arrabbiata. Ora, questa è una passione, fratello. Non è una passione perché mi piace ballare, diciamo, delle discoteche, no, è una passione perché il termine passione identifica anche quelle caratteristiche che dominano le membra di della vita di una persona e portano a fagocitare tutta una serie di situazioni. Poi che cosa succede, fratelli? Che quando una persona giunge alla salvezza, il primo segnale indicatore qual è, fratelli? Il volto. Perché? Quella persona così accigliata, così arrabbiata con il mondo, entrando in contatto con la vera libertà, che cosa fa? Incomincia a cambiare le dinamiche relazionali. Allora di fronte a quella persona dici: wow, ma è lei, sempre lei. Ecco che cosa succede, fratelli, quando si incontra il Vangelo. Ma quando è apparsa la bontà di Dio, e poi non lo leggiamo per brevità di tempo. Le forme di prigionia, fratelli, possono essere diverse, continue, circostanziate, periodiche, nascoste o poco visibili, alcune di tipo caratteriale e emotivo, permalosità. Tu vai d'accordo con una persona fino a quando quella persona è d'accordo con te. Non appena cambia un po' la musica, quella persona viene toccata nella propria permalosità. Allora che cosa scatta? Non gli puoi dire nulla a quella persona. Perché? Perché quella persona, essendo imprigionata dalla sua permalosità, quella permalosità lo governa. Ok, Massimo? Irascibilità, paure, egocentrismo. Cioè, si può essere schiavi del poco egocentrismo che spinge una persona a pensare che tutto il mondo ruoti intorno a sé. E quindi c'è quella sindrome della indispensabilità che governa la vita di un uomo, dove la vita dell'uomo deve contare agli occhi degli altri attraverso la strada della indispensabilità. Nel momento in cui esce fuori dal palcoscenico, si vivono dei drammi interiori davvero straordinari. Chi vi ricorda, fratelli, all'interno della scrittura questo? Uno dei passaggi importanti. Aitofel, vi ricordate? La sindrome dell'indispensabilità. Qual è la sindrome dell'indispensabilità di Aitofel?
Non accettava di poter sbagliare.
Ogni consiglio che lui proferiva era un consiglio che significava che venisse direttamente da Dio. Una volta è capitato nella sua vita che quel consiglio non era coerente con Dio e lui non è stato ascoltato dal re. E che cosa succede? Aitofel che cosa fa? Che cosa fa Aitofel, fratelli?
Si toglie la vita.
Altre invece di tipo morale, sesso, orgoglio, maldicenza, in tema sessuale potremmo parlare, no? Di prigioni veramente che Guantanamo, come sappiamo, quella famosa, fatidica e famigerata prigione dell'America Centrale è una piazza aperta. Oppure legata a passati turbolenti, abusi e traumi familiari. ci possono essere queste che poi possono provocare delle visioni, fino ad arrivare a forme di ossessioni. Per non parlare, fratelli, ma qui arriviamo ad un campo che non ci interessa questa sera, a forme di possessione. La lista è variegata e omnicomprensiva di tutta una serie di dinamiche. Persone che vivono con l'ossessione che gli altri possono pensare di avere dei pensieri cattivi su se stesso, che come si vive? Si vive con una profonda situazione di schiavitù. Ecco per cui, scusate, il Signore Gesù che cosa dice ai suoi contemporanei in un messaggio straordinario presente in Giovanni capitolo 8? Leggiamolo, fratelli, però sto prendendo già un po'. Capitolo 8. Potrei dire adesso una frase che potrebbe un po' scioccare. Una cosa è credere, una cosa è essere discepoli. E qui troviamo la differenza. Mentre Gesù parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, attenzione, quindi soggetto specificato, 8, versetto 30. Ma egli, cioè Gesù, parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. A persone che avevano creduto in lui, quelle stesse persone che dopo qualche versetto più avanti presero delle pietre perché volevano lapidare Gesù. Allora una cosa è credere, altra cosa è essere veramente dei discepoli. Perché soltanto quando si innesta una vita profondamente nella parola, questa parola può portare non soltanto il seme della rigenerazione attraverso lo Spirito Santo, ma anche una vera libertà profonda. E infatti, quando parlò di libertà, quale fu la reazione degli astanti? Ma noi abbiamo bisogno di essere liberi? Perché viaggiavano sempre su un concetto di libertà particolare. Nel versetto 36 ribadirà Gesù, se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Fantastico, fratello. Se è vero che questo dovrebbe succedere alla conversione ed è testificato alla conversione, però sappiamo anche, fratelli, che ogni vero rigenerato dalla grazia di Dio conosce bene tale libertà ottenuta con la conversione, ma sperimenta altresì, fratelli, quel combattimento spirituale per evitare di restare imprigionati lungo il percorso della propria vita terrena. Quel buon combattimento reso possibile grazie all'armamento spirituale messo a disposizione da Dio, così da distruggere quelle fortezze anziché restarne vittime. Se siamo tutti d'accordo, perché se tutti siamo passati per quella porta stretta, abbiamo testimoniato e abbiamo vissuto per esperienza la liberazione dalla condanna e anche un senso di liberazione profondo, però non è che tutto finisce lì. Perché durante il ministero terreno, vivendo ancora in un corpo fortemente condizionato dalla corruttibilità, dalla corruzione, dalla corrisione anche di tanti fenomeni negativi, può restare ancora imprigionato. Però grazie a Dio che si consente di poter avere delle armi a disposizione, che non sono quelle che l'Iran sta portando avanti per l'arricchimento dell'uranio, non sono quelle che Israele sta attuando per borbandare l'Iran o l'America sta borbandando per l'Iran, ma sono delle armi che non sono carnali, sono delle armi che Dio permette di poter conferire ad ogni vero credente, grazie al quale può combattere quel buon combattimento della fede. Nessuno può definirsi autosufficiente nella dura lotta da affrontare contro il pericolo di basarsi con le proprie forze. Spesso si fanno propositi, ci si studia di mantenerli, ma quando meno ci si aspetta si ricade nuovamente a gambe all'aria, come una spirale emotiva molto pericolosa, stati di crisi emotiva, di personalità, che possono spingere anche a compimento di gesti inconsulti. Fratelli, nessuno può pensare di potercela fare da solo. Ci sono dei percorsi che sono molto più profondi di quello che noi possiamo immaginare, però, e nessuno può ritenersi autosufficiente in questo, ma grazie a Dio che ci permette di poter avere queste basi. Chi invece è consapevole di poter restare vittima e prigioniero di se stessi, tiene conto del pericolo in tutto ciò che fa e non è mai opportuno considerarsi bulldozer o carri armati, pensando di essere sempre invincibili, inossidabili, perché ci si procurerà molteplici dolori e spesso, a seguito di incidenti di percorso, dovuto anche a spavalderia acquisita, si corre il rischio di rimanere fuori gioco e pericolo davvero di essere poi fuori uso per sempre. Questo è importante considerarlo all'interno di questo scenario. Devo andare un po' più avanti. Qualcuno potrebbe dire: io sto servendo il Signore, sto amministrando la parola, quindi sono attivo nel campo spirituale, quindi io sono a riparo dalle prigioni. È così? Se fosse l'attività spirituale a renderci liberi, beh, fratelli, mettiamoci a fare qualcosa, tanto così saremo liberi. Ma il problema non è questo. Il problema è che se Dio non permettiamo che Dio ci liberi dalle nostre prigioni interiori, anche svolgendo dei ministeri che possono essere apprezzati, non ti permetteranno di vedere questo superamento interiore. E Paolo nell'Epistola ai Filippesi ci ricorda che c'erano persone che predicavano Cristo per quali motivi? Governati da sentimenti completamente impuri, di invidia nei confronti dell'Apostolo Paolo, pensando di arrecare ulteriormente dolore alla Paolo. Ma Paolo, che era in prigione, ma era più libero di quelli che erano senza catene, disse: a me cosa mi importa, basta che predicano Cristo. Ecco la libertà. Ok? Quindi proprio entriamo in un campo completamente diverso. Non sono i ministeri i servizi a renderci degli uomini e donne libere, ma soltanto quando permettiamo a Dio di lavorare nelle nostre vite sarà possibile giungere a questa realtà. Egli desidera avvalersi di strumenti liberi da ogni catena per servirlo e onorarlo al meglio. Allora, fratelli, in chiusura, analizzare il Salmo 73 diventa un'ottima opportunità per comprendere non solo gli effetti invasivi e devastanti che può provocare la presenza di un sentimento negativo nella nostra vita, ma anche la strada maestra da percorrere per ritrovare quella libertà che ci consentirà il ripristino di quel corretto equilibrio emotivo, psicologico, ma soprattutto spirituale. Che dire, fratelli, voglio fermarmi qui, volevo portarmi avanti conoscendo meglio l'autore di questo salmo, ma se Dio vuole lo vedremo la prossima volta. Nel frattempo credo che sia importante partire da questa base. La chiave che noi useremo quando permettiamo a Dio di essere noi stessi delle prigioni. Che Dio ci benedica.
Amen.